Buongiorno, buongiorno Studio Nord, bentornati in diretta con Radio Attiva. Cominciamo l'ultima trasmissione della settimana, la puntata del venerdì, e cominciamo subito con ospiti, così come ho scritto nel promemoria poco fa. Ve li presento subito perché sono già qui in studio con me, e diamo un bentornato intanto a Dino Zanier. Buongiorno Dino, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Insieme a Vincenzo Marzocchini. E adesso io chiedo a Dino di presentarci Vincenzo e di presentarci anche che cos'è questo progetto di Tolmezzo, città stenopeica. Dino.
Allora, questo qui siamo arrivati alla 16ª edizione e io sono contento di presentarla quest'anno, perché per 2 anni non siamo riusciti a, per i motivi che sappiamo tutti, non siamo riusciti a presentarla nei 2 anni che ci hanno preceduto. È una edizione per certi aspetti nuova, perché sono 3 appuntamenti sostanzialmente. Il primo appuntamento è quello che inaugureremo sabato a Palazzo Frisacco, e sono le due autori in mostra, sono Vincenzo Marzocchini e Marco Vorrich, e presentano questo percorso di fotografia, che sono loro fotografie scattate nei diversi anni, sempre stenopeici, con la macchina fotografica stenopeica. Poi c'è una collettiva, che è quella che facevamo negli anni passati, di autori di diversa provenienza nazionale, e che ci daranno uno spaccato di quello che è oggi la fotografia stenopeica, che passi ha fatto, quali sono i suoi orientamenti. E l'appuntamento invece che noi cerchiamo di rispettare, abbiamo cercato di rispettare ogni anno, è il workshop stenopeico, il Pinole Day. In pratica è una manifestazione importante che a livello internazionale, a livello mondiale, cioè tutte le parti del mondo, in questa giornata che cade l'ultima domenica di aprile, chi è interessato a questa tecnica fa le fotografie secondo il sistema stenopeico. E anche noi saremo appunto in piazza con le nostre macchine, e chi vorrà, i presenti che vorranno fotografare secondo questo sistema, potranno farlo, perché abbiamo allestito anche un laboratorio fotografico, avremo un laboratorio a Palazzo Frisacco, e quindi si potrà sviluppare la carta o il negativo, dipende dagli autori che saranno presenti per fare questa, diciamo, simulazione o anche...
Ecco, ma facciamo un passo indietro. Che cosa vuol dire stenopeico? Perché magari c'è qualcuno che non lo sa.
Ecco,
io in primis.
Adesso io vorrei dire una cosa. Innanzitutto, i primi due autori che sono in mostra sono Vincenzo Marzocchini, che è qui accanto a me, e Marco Vogels. Vincenzo Marzocchini è uno storico della fotografia. Non è soltanto uno stenopeista, un autore bravo di fotografia. È uno che si è dedicato in gran parte, in questi ultimi, io penso, 20 anni sostanzialmente, alla storia della fotografia. E in questa sua ricerca ha anche lavorato sulla storia della fotografia stenopeica, sull'estetica e sulla tecnica. Ha fatto almeno 2 pubblicazioni, altri articoli su riviste nazionali, eccetera. Per cui io penso che a questa domanda io potrei rispondere dal mio punto di vista, perché con i ragazzi anni dopo anni abbiamo lavorato a scuola con la macchina fotografica, facendola costruire i ragazzi, uscendo, vi ricordo che uscivano sul centinaio di ragazzi ogni anno, e facendo poi la mostra assieme agli autori, agli adulti che frequentavano questa tecnica. Vincenzo penso che possa dire qualcosa di più sullo stenopeico, perché ci ha studiato proprio.
Ma il termine ha origine, secondo Ando Gilardi, che è un grande storico che abbiamo avuto in Italia, addirittura fa questa battuta prendendo il nome Charles Mahon, conte di Stanhope, quindi stenopeico, perché questo Charles Mahon alla fine del 700 inventa un microscopio costituito da una piccolissima lente di vetro. Ma è una, così diciamo, è una ipotesi, perché il termine vero comincia a comparire nel 1850, circa 1856 per la precisione, con David Brewster, uno studioso che si dedica molto agli strumenti ottici e così via, e lui crea, per la prima volta compare in un suo scritto, Te Stereoscope Need Hole, quindi era il foro d'ago. Il termine stenopeico deriva comunque dal greco, che vuol dire open, foro e stretto. Ecco, opaios in greco, foro stretto, quindi dire foro stenopeico sarebbe anche una errato in italiano, perché già stenopeico contiene la parola foro. Per esempio, ecco, detto questo, subito a seguire, sempre in quegli anni in Francia, altri che si dedicano alla fotografia stenopeica, De Hore e De Lander, insieme collaborano e creano una macchina fotografica addirittura con 6 facciate, con 6 forellini, per ottenere contemporaneamente, no, a cerchio queste immagini ottenute sempre con questo forellino. E i termini sono i più variati, tant'è vero che oggi in inglese si utilizza anche molto pinhole. I termini erano trou d'aiguille, vuol dire foro occhio d'aquila in Francia, pinhole in Inghilterra, oppure trou de pingle anche, fotografie stenopaiche e anche lensless, senza lenti, e need hole, sono tutti termini equivalenti che troviamo nei manuali di storia nella seconda metà dell'Ottocento. E va bene, in Italia, per esempio, in un manuale che ho qui davanti a me del 1887 del Gioppi, Luigi Gioppi, il quale raccomanda la fotografia stenopeica, ecco, viene chiamata addirittura fotografia economica. Perché con questo titolo vogliamo accennare alle fotografie fatte con lenti semplici, astigmatiche, senza correzioni e anche col semplice foro. Ecco, la fotografia col semplice foro dovuta, dice, alle ricerche del Colson e del Lacombe. Il Colson in inglese e il Lacombe in francese erano i massimi esperti della fotografia stenopeica in quel periodo, alla metà dell'Ottocento. E va bene, storicamente questa è l'origine del termine.
Ne abbiamo da raccontare, in realtà è una storia che arriva da lontano, ma l'importanza anche di questa tecnica, se vogliamo chiamarla così, di spiegarla ai giovani. Come mai si continua a portare avanti questo tipo di tradizione?
Ma direi che il problema, allora, Vincenzo ha fatto la storia aulica, diciamo, quella ma il bello della macchina fotografica a foro stenopeico è che la puoi fare anche tu, non è che bisogna avere le capacità di fare delle particolari cose tecniche, perché basta fare un piccolo forellino in una lamina sottile, molto sottile, quelle che si compra qui in ferramenta, qualsiasi parte 0,05, oppure puoi prendere anche una vaschetta di quelle di alluminio per mettere dentro nel frigorifero, tagli e fai un foro con un ago, avendo cura che ci sia all'interno del sotto dove metti la laminetta un qualcosa di duro, cioè un vetro, in maniera che l'ago abbia una resistenza, quindi non sfondila. Ecco, questo foro, che deve essere di meno di mezzo millimetro, lo attacchi su una scatola da scarpe e hai la tua macchina, o qualsiasi scatola, perché qualsiasi scatola può essere una macchina fotografica foro stenopeico. Noi ci mettiamo dietro la carta e non la pellicola e abbiamo la nostra macchina. Quindi la bellezza di questa tecnica, che puoi usare qualsiasi scatola, puoi mettere dentro la carta piegata in maniera convessa, concava, anche stropicciata, fare qualsiasi cosa, oppure fare più fuori. Questo però è una cosa che possono fare tutti, lo facciamo le scuole medie, prima e seconda media.
Se posso intervenire, nel manuale del Sassi, fine 800, il Sassi ha prodotto una ventina di manuali, uno dedicato proprio alla fotografia stenopeica, una ventina di manuali dalla fine 1899 fino al 1920, 21, 22, gli ultimi, quindi una ventina di edizioni, e dice: ho parlato di camera oscura, ma per la fotografia senza obiettivo la comune camera oscura non è a rigore necessaria, basta una cassetta di cartone che ogni dilettante può con facilità costruire.
Che è un po' già, quindi, il concetto che presentate nelle scuole, quindi sì, una forma molto semplice, sì, poi sì, di realizzazione.
Sì, è comunque, allora, macchine fotografiche stenopee, che ne vedrai là in mostra, ce n'è una quantità enorme, perché anche lui, Vincenzo, tu ne hai moltissime macchine, si possono utilizzare sia con una macchina di vecchio tipo, levi l'obiettivo e metti il coperchio con il forellino, oppure puoi farla direttamente tu. Quindi la facilità con cui si può ottenere un'immagine, è quello che stupisce la gente, è che siccome alle scuole superiori l'ottica inizia con le lenti, non capiscono come mai da un forellino si ottiene un'immagine e restano stupiti, perché è invece così, il forellino produce un'immagine uguale a quella che producono le lenti, perché Vincenzo ti dirà dopo che Ansel Adams, che era un docente universitario, ha fatto la prova, ha messo con il suo banco ottico, da una parte ha fatto la fotografia con le lenti, con il gruppo e con il foro, e ha visto che le due fotografie erano perfettamente sovrapponibili, se non guardando con una lente scoprivi forse che quella stenopeica aveva qualche differenza rispetto a questo. Quindi il problema è che è questo, che da un foro entra pochissima luce e quindi i tempi di esposizione si allungano notevolmente, perché per quanto tu abbia un materiale sensibile come una pellicola di alta diciamo sensibilità, comunque i tempi saranno ridotti a un secondo, due secondi, o come noi con la carta, che è molto poco sensibile, avremo un minuto, due minuti,
sì, è la stessa camera oscura, no, creata 4 secoli prima che venisse inventata la fotografia, perché veniva utilizzata dai pittori, e Gian Battista Porta, napoletano, che alla metà del 400 la indica, e così anche ne parla anche lo stesso poi Leonardo, ma la indica il Porta per primo, il quale Porta poi più tardi, un trentennio più tardi, applica la prima lente, no? Ma la prima camera oscura è senza obiettivo, quindi sarebbe un ritorno al 1400, che veniva utilizzata dai pittori perché questa camera oscura produceva una prospettiva senza distorsioni, quindi ci dava, no, una prospettiva precisa della realtà. Gli oggetti venivano riprodotti sulla tela attraverso questo sistema, così come lo vedeva l'occhio nella realtà, non un oggetto più grande, uno più piccolo, no, in modo sproporzionato.
Certo, con la giusta prospettiva e con le dimensioni, sì, e con
poi
le proporzioni.
Per quanto riguarda, diciamo, il successo, ci sono varie motivazioni nei secoli. Nella seconda metà dell'Ottocento la motivazione più importante era proprio questa. Ci fu una corrente, il pittorialismo, che si sviluppa più o meno, anno più anno meno, dal 1890 al 1920, che pone la fotografia stenopeica, diciamo, al centro della sua attenzione. Perché? Perché riprendendo le teorie di von Humboldt sullo studio dell'occhio umano, no, Peter Henry Emerson, il padre del pittorialismo inglese, dice che la fotografia stenopeica, il forellino, ci permette di avere la visione naturale, così come la vede l'occhio. L'occhio mette a fuoco al centro e lascia sfocato l'esterno. Quindi con la fotografia stenopeica noi abbiamo una caduta anche di luce ai bordi, quindi sembra quasi l'immagine stenopeica la forma di un occhio, no? Ecco, e quindi per questo ha successo, perché noi vediamo e veniva raccomandata per le riproduzioni dei monumenti in architettura e anche per la riproduzione dei documenti addirittura, oltre che nella ritrattistica, proprio perché ci permette di vedere le cose con quella nitidezza naturale, non con quella ipernitidezza che produce l'obiettivo, che non è una nitidezza naturale,
che magari
quindi
non
questo
è quello
primo,
che vede
primo
poi
successo.
L'occhio in realtà.
Poi più tardi, no, le neo avanguardie negli anni 60-70 la riprendono prepotentemente, perché ci sono altre motivazioni. Una è quella del minimalismo, per esempio va di moda in pittura, scultura, e il minimalismo che cos'è? L'utilizzo di materiali di scarto, materiali semplici per creare l'opera d'arte. La fotografia stenopeica è in fotografia la il mezzo più semplice. Quindi noi otteniamo con il mezzo più semplice, con la tecnologia semplificata, il massimo dell'espressione estetica nell'immagine. Ecco perché è successo. Quindi sono le neo avanguardie che la riscoprono, per due motivi: minimalismo, e poi anche perché rappresenta anche una certa eccentricità, no? Perché è un qualcosa di nuovo. Per esempio, già nell'Ottocento stesso il Muffone dice: per tutti coloro che vogliono una novità, che vogliono un po', diciamo così, impressionare gli altri, trovare delle, diciamo, escogitare delle trovate, c'è la fotografia stenopeica. Questa appunto è anche un'altra motivazione. Ma al giorno d'oggi perché è ancora successo? Perché? Perché questa mancanza di nitidezza che produce la fotografia stenopeica corrisponde anche all'incertezza, no? L'incertezza dell'immagine, lo spappolamento dell'immagine che noi possiamo ottenere se non costruiamo il forellino adeguato alla distanza focale. Quindi l'immagine diventa molto, molto attenuata, no? Quando si spappola, si perde. Corrisponde anche alle sensazioni che noi proviamo in questa nostra contemporaneità, in particolare negli ultimi anni, tra epidemie e guerre, c'è questa incertezza. Quindi è l'incertezza, tant'è vero che poi un'altra motivazione culturale, artistica, è quella della casualità, perché noi non riusciamo a controllare il processo dall'inizio alla fine, né in camera oscura con gli sviluppi, ma tantomeno all'inizio con i tempi precisi, no? E con i tempi di esposizione. Quindi gli inglesi la chiamano la serendipity, che è molto importante sempre qui anche per i surrealisti. Ecco, negli anni 20 e 30 sono i surrealisti che apprezzano molto la fotografia stenopeica per questa incertezza dei risultati che si ottengono, perché si ottengono cose, diciamo, stravaganti. Ma non
posso fermarla un attimo che leggo un paio di messaggi. Uno di Giulia Dondoni che dice: prof Marzocchini alle medie ci ha insegnato durante il corso di fotografia a fare una macchina con una scatola. Sì, dice, si può fare. E Angelo Rossi che scrive: non si finisce mai di imparare. E in effetti sì, assolutamente sì. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, velocissimi, poi rientriamo e così mi raccontate anche che cosa il Circolo Culturale Fotografico Carnico ha in programma a partire proprio dai prossimi giorni.
Radio Attiva, la mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme le 10:21 con Dino Zani e Re Vincenzo Marzocchini. Abbiamo parlato di storia della fotografia, anche come tante cose poi sono nate e come sono state reinterpretate anche poi negli anni, ma a partire già dalla fine del 1800. Ecco, quindi è un qualcosa che esiste ancora oggi, perché insomma non sono mica tante le cose che sono state tramandate per così tanto tempo. Ho ancora un messaggio, vediamo, c'è Fiorenza Pascolo che scrive: ricordo anch'io che con mia mamma, prof Zanella, avevano fatto fotografie con la scatola di scarpe con risultati meravigliosi. Un saluto ai due prof. Ecco, vedete che insomma intanto vi salutano e vi ricordano sempre con piacere anche i nostri ascoltatori. Ma è un argomento questo che forse è trattato anche per quanto riguarda i più piccoli nell'età giusta, quella della curiosità, della realizzazione manuale, poi delle cose ti rimane in memoria.
Sì, ma la curiosità è anche la base, per esempio, della mia fotografia attuale. Per esempio, una frase che a me è molto cara, che pongo sempre alla base del mio operare, è quella del fotografo Winogrand, un americano, Gary Winogrand, che tra gli anni 60 e 70 è uno dei grandi innovatori dell'estetica nella fotografia americana. Ma non ha usato lui la fotografia stenopeica, solo che fotografava con le macchine normali come tutti, ma diceva: fotografo per vedere che aspetto avrà una cosa una volta fotografata. Questa frase, perché è impossibile controllare anche con le macchine moderne tutti veramente tutto il processo dalla A alla Z, ma sta ancora meglio alla base della fotografia stenopeica. Quindi questa è una frase a me è molto cara. Ma un'altra motivazione contemporanea è quella della slow photo. Slow photo è il titolo che Franco Vaccari, che ha utilizzato assieme a Paolo Gioli, Paolo Gioli scomparso purtroppo il mese scorso, ha posto per 40 anni alla base della sua arte fotografica, la fotografia stenopeica. L'altro è Franco Vaccari, che ha utilizzato la fotografia stenopeica sempre con motivazioni concettuali. Una era quella della slow photo, che è il titolo che ha dato a un mio volume realizzato con Marco Mandrici nel 2011. L'introduzione era slow photo, la foto lenta. Perché? Perché la lentezza, i tempi lunghi, sono un'altra particolarità. Noi oggi siamo prigionieri del tempo, tutto la corsa, contro il tempo che ci assilla. Ecco, la fotografia stenopeica invece è un antidoto proprio a questa
corsa,
a questo nervosismo che ci impone un po' la civiltà moderna, no? Quindi la lentezza, e infatti il sottotitolo del libro Camera Oscura era la lentezza dell'istantanea, perché diventa un'istantanea ma molto lenta, e questa lentezza ci permette di recuperare un po' di filosofia orientale, quella della meditazione, perché mentre tu stai lì che osservi assieme alla tua macchina fotografica, osservi molto attentamente quello che sta davanti a te. Addirittura qualche volta io mi dimenticavo di chiudere l'obiettivo perché mi distraevo, cioè di chiudere col tappo, no, il forellino, perché mi distraevo.
E in quel caso cosa succedeva poi?
Come?
Cosa succedeva poi in quel caso?
Cosa succedeva? Che l'immagine può diventare un po' più densa, no? Ma non è un grosso problema se ti accorgi. Ovviamente se i tempi erano esagerati l'immagine la perdevi, no? Ecco, va bene.
Allora, entriamo un po' in quello che è il programma, no? Perché il Circolo Culturale Fotografico Carnico ha una serie di appuntamenti. Oggi noi siamo qui proprio perché domani c'è la prima inaugurazione, sì, no? Proprio della mostra del professor Marzocchini con Marco Voglic.
Sì. Allora, questo è il primo appuntamento ed è una novità, come dicevo c'erano alcune novità rispetto a quelle che facevamo gli altri anni, perché abbiamo considerato che c'è bisogno di più spazio per alcuni autori che si sono in qualche modo distinti come Vincenzo e anche come Voglic in questa tecnica, per la loro novità, per la loro capacità di darci immagini veramente nuove anche come tecnica, no? Ricordiamo che non possiamo fare, non è che si può acquistare una macchina stenopeica, normalmente vengono utilizzate macchine vecchie o, come dicevo prima, togliendo l'obiettivo, oppure si fanno direttamente o si va dall'artigiano a farsene fare, perché la macchina deve corrispondere a quello che io voglio fotografare in
da qualche vostro ex alunno, mi pare di capire, perché
sì, cioè, no, gli alunni si ricordano, perché come hai detto tu è una cosa molto spettacolare,
sì.
Loro dicono ma questo si prende in giro, dicono l'insegnante, no, non viene fuori niente, però dopo quando vanno fuori sviluppano la carta fotografica e vedono che c'è, restano così a bocca aperta, perché allora perché la macchina fotografica adesso, quella digitale, non puoi aprire neanche,
certo.
No? Una volta mettevi il rullino, adesso non c'è niente, cioè non fai click, come dicevo. Un alunno che era assente quando abbiamo cominciato a fare la macchina fotografica ha visto quello del suo compagno, ma dov'è il click, ha detto, dove si calca? Non si calca nessuno, si tira via questo pezzettino di nastro adesivo nero davanti al forellino e poi si torna a chiudere. Quindi per dire della semplicità anche di come, quindi per tornare agli appuntamenti.
Beh, questa semplicità ha permesso di creare la fotografia in tempi in cui la tecnologia era nulla praticamente,
sì, esatto,
no?
Sì.
Meno male che c'è stata questa semplicità, sì. E c'è chi l'ha capita.
Sì, nel senso che la prima fotografia, quella di Daguerre, è stato quante ore? È stato tolto il tappo,
8 ore.
Ma
chi dice 8 da 8 a 12?
Perché erano lentissime le emulsioni quella volta, quindi. Sì, è per me come insegnante è il modo più semplice di insegnare come si forma l'immagine, no? perché comunque la macchina fotografica Forrester & Peck, per quanto sia semplice, è sempre una macchina, cioè l'immagine viene creata dalla luce e non da te, insomma, no? E quindi è importante per questo motivo, perché tutti gli elementi che compongono la produzione dell'immagine possono essere controllati in questo caso dagli alunni. Quindi dicevo, il primo appuntamento è domenica alle 5 a Palazzo Frisacco, presentiamo le mostre, la mostra di Vincenzo e di Vogrich, che sono due mostre collettive, nel senso che loro fanno un tragitto, mettono in mostra le loro fotografie scattate in diversi periodi, e quindi si vedrà anche una certa evoluzione nelle loro fotografie.
Quindi l'inaugurazione sabato 5, sì, alle 17, alle 17, e poi la mostra dal 6, sì, in avanti
tutto il mese,
tutto marzo, pratica,
sì. Nel mese successivo invece c'è la collettiva, cioè ci sono più autori, è quello che facevamo normalmente ogni anno, più autori che presentano le loro opere.
E ci sei anche tu, Dino?
Sì, sono anch'io, c'è il Circolo Culturale Fotografico Carnico, perché noi abbiamo tentato. Allora, Vincenzo diceva che la slow photo, no? Ha parlato di questa filosofia della lentezza, di riguadagnare un po' questo tempo. Noi invece abbiamo tentato anche un altro aspetto, che è quello collettivo. Queste si prestano, questa mettere dove mettiamo la macchina, dove la teniamo, quanto tempo deve stare, cioè si presenta anche dato un tema alla collaborazione. Siamo sempre in 3-4 sostanzialmente, abbiamo fatto un lavoro che riguarda l'immigrazione sostanzialmente, e quindi abbiamo siamo esercitati su questo aspetto. Dicevo, la collettiva presenta diversi autori, che sono per esempio Luigi Corbetta, è un professionista, fa foto allo studio, ma si è interessato anche ed è la zona Genova. Valentino Guido è anche lui un bravissimo autore, anche lui è uno che utilizza normalmente la macchina fotografica digitale, ma le costruisce ed è molto bravo. Poi c'è Anna Maria Castellan, che è quella che è stato il nostro riferimento per quanto riguarda Zero Pixel, il festival fotografico a Trieste. E poi ci sono quello che abbiamo da anni, abbiamo sempre fatto, abbiamo il rapporto con i marchigiani, no? Che sono Ivano Quintavalle e Sandro Scagnoli. Perché abbiamo sempre avuto questo rapporto con la zona delle Marche, no? Perché Vincenzo è marchigiano, e quindi lui, quando ha lasciato Tolmezzo per tornare nei suoi, ha creato anche là tutta una serie di strutture. In particolare vorrei ricordare una cosa importante: ha creato questo osservatorio stenopeico, che ha in pratica messo in luce.
Ho partecipato, l'ha creato il professor Bugatti.
Perché
poi Marchini e io abbiamo collaborato.
Dicendo che loro erano questo gruppo era associato al Museo della Fotografia di Sinigallia, no? E logicamente noi, quando dovevamo allestire queste mostre, ci chiamavo Vincenzo, che aveva insegnato con me a Tolmezzo per tanti anni, e lui ci diceva quali erano gli autori che loro mettevano in mostra, quello che erano gli autori più affermati a livello nazionale. Questo è il secondo appuntamento e sarà nel prossimo mese, no?
Quindi
sarà
questo a partire dall'inaugurazione il 2 aprile, sempre alle 17, e poi ci sarà appunto la possibilità di vedere queste opere fino al 9 di maggio, sì, a Palazzo Frisacco. Sì.
Poi c'è l'ultimo appuntamento, che è l'altra novità che abbiamo messo in campo quest'anno, che è questa giornata mondiale sul Foro Stenopeico, che cade all'ultima domenica di aprile.
Il 24,
esatto. La mattina siamo in piazza a Tolmezzo. Per chi vorrà vedere come si fa le fotografie, come si realizzano le fotografie con questo sistema, semplicissimo peraltro, ma con macchine che sono alle volte spettacolari, ognuno ci mette la sua fantasia in pratica. Vincenzo ricordava una macchina fotografica particolare, io stesso ho realizzato una macchina fotografica, una scatola di biscotti, quelle di latta, no? Quelle cilindriche,
classici, rotondi,
sì. E ho fatto appunto una messo un nastro, in pratica le carta sensibile, e quindi avevo 5 fotografie che mi davano tutto a 360 gradi quello che c'era davanti, dietro, di lato, insomma, no? E quindi la fantasia può essere sviluppata al massimo con questo tipo di tecnica. Sì, basta che non diventi fine a se stessa, nel senso che io se faccio 100 fori, che cosa, bisogna avere un obiettivo.
Ma beh, una logica certo anche nella realizzazione.
No, faccio uno scatolone, lo metto dentro e sì, si può fare tutto con questo sistema qui, però non... Sì, io per esempio Valentino Guido, che verrà in mostra, ha fatto una macchina fotografica con quanti fori? Con, no, con 12 fori.
Mi pare 9.
9 fori, che sono i 9 fori che rappresentano in pratica il cardo. Il cardo è una manifestazione che viene fatta a
sì, in un paese lì vicino dove Daniele Papa
sono giusto. Questi battenti che in questa particolare cerimonia religiosa feriscono con questo cardo che ha 9 punte, si feriscono, in pratica è una manifestazione che ha radici medievali, se non precristiane, e lui ha fatto questa macchina fotografica con 9 fori che riprendono la forma del cardo, e ci sono queste 9 fotografie per, come vedi, in questo caso lui utilizza sì una tecnica particolare, che però che non è per fine a se stessa,
finalizzata alla manifestazione.
Non so se mi sono
certo, ma quindi questo workshop che poi voi terrete e sarà anche trasmesso in diretta in video sul nostro sito il 24 di aprile è rivolto a tutti, ovviamente.
Sì,
quindi in piazza, poi anche per il curioso che magari si fa la passeggiata la domenica, sì. Perché no? Arrivare lì sarà, non abbiamo detto l'orario, dalle 10 alle 13 sì, più o meno, sì. No? E, quindi si potrà assistere e partecipare a questo
partecipare.
Workshop.
Allora, dicevo prima, la novità è che prima lo facevamo nell'istituto comprensivo di Tolmezzo, nell'aula di fotografia. Adesso quest'aula, non so se è presente, è stato cambiato, non è più agibile perché stanno facendo i lavori di ristrutturazione, per cui lo facciamo in piazza e sviluppiamo a Palazzo Frisacco nell'auletta multimediale che è a piano terra, dove è già oscurata.
Esatto, che è già predisposta, quindi esatto, sì, in questo senso.
Questi sarebbero i 3 appuntamenti sostanzialmente.
Allora, io vi ringrazio per averci anche fatto un po' di storia riguardo a questo progetto, riguardo alla fotografia stenopeica, e ho visto anche che c'è stata una risposta da parte di chi vi ha conosciuto qualche anno fa, diciamo così, e grazie per aver portato comunque così tanti autori, ecco, poi a Tolmezzo, perché insomma è una mostra con numerose opere. Quanti saranno poi queste fotografie?
E probabilmente la collettiva penso una sessantina,
e altrettante nell'altra,
e altrettante ci sono queste qui, quelle che vediamo appena inaugurato sabato.
A partire da sabato, a partire da domani, quindi inaugurazione domani alle 17 in Palazzo Frisacco, ovviamente nella sala multimediale, mostra poi dal 6 al 31 marzo, la mostra di Vincenzo Marzocchini e Marco Voglich, poi la mostra collettiva invece l'inaugurazione il 2 di aprile sempre alle 17 e dal 3 è visionabile fino al 9 di maggio. Il workshop invece stenopeico sarà in piazza 20 settembre a cura del Circolo Culturale Fotografico Carnico il 24 di aprile dalle 10 alle 13, quindi passate in piazza, è anche bello viverla poi questa piazza nuova, con è sempre bello avere delle ottime scuse per vivere la piazza, insomma, direi proprio di sì. Grazie Dino, grazie Vincenzo, e a presto, complimenti ancora per questa iniziativa.
Grazie.
Grazie.